Allora, trascorso una buona Pasqua, prof?
Sì, a fare picnic con la famiglia, quindi benissimo, era bel tempo. Poi c'è stata la soddisfazione anche del bel tendone di Pasqua, della sagra di Pasqua, quindi tutto bene,
San
direi.
Vincenzo, niente?
San Vincenzo no, Vincenzo pausa. San Vincenzo niente.
Bello San Vincenzo, è
Sì?
sempre una sagra del fanciullo,
Beh, sì.
un po' le nostre tradizioni,
Sì,
no?
e queste vanno conservate e meno male che c'è la gente che se ne occupa di conservarle queste.
Chissà se qualche maestra o professoressa ha dato il compito, raccontatemi le vostre tradizioni di Pasqua nei compiti per le vacanze.
Chissà, forse sì. Raccontatemi sì, perché il compito per le vacanze è dare un tema da fare o una confidenza si chiamavano una volta quando andavo all'elementare io, lo fanno. Ci sono stati anche però degli altri compiti dati che sono anche comparsi sui social, queste liste di non di esercizi, ma di cose sui generis, e che davvero poi, se poi raccontate anche a scuola, direi che fanno la differenza. Per esempio, liste di cose del tipo telefona, fai qualcosa di relazionale e domestico, tipo telefonare ai nonni, oppure cucina qualche cosa assieme con la zia, con la
Senza
nonna,
dare fuoco alla casa.
senza dar fuoco alla casa, oppure costruisci qualcosa e leggi per scelta, non per obbligo. Evita sprechi alimentari nelle feste come compito, oppure anche raccogli i rifiuti, cura gli spazi comuni, passeggia all'aria aperta, osserva la natura, cioè compiti non strutturati, si chiamano compiti strutturati, quelli studi da pagina 15 a pagina 17 e l'esercizio numero tot, no? Invece questi sono compiti non strutturati, ma anche insegui le farfalle, conta le stelle, impara a fare una capriola. Cioè cose che lo stesso chiedono un impegno di intelligenza e di volontà, però e ti insegnano qualcosa decisamente, ma sono anche più vicini alla realtà, meno noiosi, meno fatica e spazio tolto a quello che si può chiamare vacanza, no?
Mi piace molto come compito per le vacanze, insegui le farfalle, la Vespa Teresa,
Sì.
la Vea Trilobita, però non so come farà poi a rifarlo in classe per fargli vedere che ha fatto i compiti a casa.
Beh, uno racconta che l'ha fatto e magari il colore delle farfalle e magari si confronta con quelle
Senza
dell'altro.
usare Facebook, Telegram, Instagram.
Esatto, senza usare tutte queste cose che ho elencato, sono tutte cose senza Facebook, Telegram, Instagram, solo telefono ai nonni che magari viene fatto col cellulare, però a voce o una chiamata in WhatsApp. Ecco, quindi sì.
Chiarissimo. Senta, se la sente di affrontare un tema molto delicato, quale quello del bullismo e come deve relazionare il bullizzato, perché a scuola non è che ci vada una volta ogni tanto, ci va ogni giorno.
Già, e purtroppo noi adulti vediamo molto poco il bullismo e ce ne accorgiamo soltanto quando succedono quelle cose eclatanti, tipo quello preso a calci e pugni o quello che fa un gesto estremo perché non ne può più. Invece queste cose esistono. C'è una ricerca fatta da un'università della Florida che dice che l'80% dei bambini dell'equivalente della scuola elementare ha subito atti di bullismo nei primi mesi dell'anno scolastico, a scuola, l'80%. E non solo lo spintone, diciamo, il fregargli la merendina, ma anche cose pesanti, prese in giro, pettegolezzi, il cyberbullismo, esclusioni, vai tu, vai via, non giochi con noi, distruzione di oggetti personali, per stare sotto i piedi anche la biro, per dire. E gli adulti magari vedono e sono ragazzate, stanno giocando, stanno scherzando. No, assolutamente. Gli esperti ci dicono che, avendo seguito questi ragazzini, ne ha seguiti tantissimi per tanto tempo e poi seguiti anche nelle conseguenze dopo, questi ragazzini resta il segno per mesi. Come? Sotto forma di incubi, di tentativi di isolamento, oppure di iper, come si chiama, ipervigilanza, cioè bambini che stanno sempre allerta, che hanno paura di tutto. E questi sono traumi, cioè sono l'equivalente di traumi infantili come avere una violenza domestica o un incidente. Quindi bisogna che gli adulti tengano gli occhi più aperti su questo, perché 9 su 10 hanno subito nei primi mesi dell'anno scolastico almeno un episodio. Non è un gioco.
Altro che ragazzate.
No, d'altro che ragazzate, soprattutto non cose che aiutano a crescere, perché così impari a difenderti. No, soprattutto in quelli più fragili l'aiutano a fare il contrario che la crescita, insomma. E poi sono traumi che restano.
Allora, scopro con piacere che ad aprile ritornano i giochi della gioventù, giochi della gioventù che sono sempre stati qualcosa di importante, a volte anche scoperta di talenti, no?
Sì, però si chiamano nuovi giochi della gioventù quest'anno, si cerca di dare di nuovo vigore dentro la scuola a questa cosa, di aprire la scuola allo sport, anche con l'inclusione, solo che poi nella parte pratica applicativa sono venute fuori delle cose che non tornano, cioè l'obiettivo è ottimo. Quello di far entrare di più lo sport nella scuola per una sana crescita, per l'inclusione, per indirizzare i ragazzi a attività non sedentarie, socializzanti, eccetera. Ma se poi ti mettono delle scadenze tutte troppo vicine e poi li fanno per squadra, per cui con la squadra che deve essere di classe, ma ci deve essere una selezione a livello di istituto e poi a livello di distretto, poi di provincia, eccetera, si contraddice con quello che è l'obiettivo, perché quando io dico che devo far vincere qualcuno e farlo per squadra, è chiaro che seleziono la squadra migliore, no? E quindi gli altri cosa fanno? Stanno lì fermi e mi guardano, e guardano i compagni? Cioè, questo l'ha detto, non lo dico io, l'ha scritto in una lettera aperta un insegnante di educazione fisica, dicendo poi l'inclusione sì, ma ad esempio nominano il, com'è che si chiama, il sitting volley, ma ci vogliono quelle specie di seggiolini per poterlo fare, no? E le scuole non sono dotate di sta roba, né tantomeno le famiglie. Ci vogliono comunque gli spazi, no? Per far giocare i ragazzi. Poi sentivo anche che quel disastro della nostra nazionale, adesso tutti dicono, dipende dal fatto che abbiamo smesso di allevare campioni nostrani, qui bisogna far proselitismo, far giocare a calcio di nuovo tutti fin da piccoli negli oratori. Sì, ma dove? Una volta c'erano gli oratori, adesso non ci sono più. Poi sentivo oggi che, sentivo, note il sentivo, vuol dire che ascolto la radio.
Sì.
Una sentenza che ha dato ragione a quei condomini che hanno criticato perché i ragazzini dell'oratorio accanto facevano chiasso giocando. Ma si può giocare senza fare chiasso quando si è bambini? E allora vuol dire che non possono più giocare lì. Quindi anche quei pochi spazi, se gli adulti non ci tollerano, non li tollerano. E quindi sì, giochi della gioventù ben vengano, ma forse con qualche correzione.
Allora, oltre ai giochi della gioventù, la primavera, il caldo, i prati gialli invitano anche alla gita di istruzione. Gran periodo, visto che il diesel è aumentato, quindi anche il costo dei pullman.
Sì.
Per non parlare dei viaggi aerei, ammesso che si alzino in volo.
Sì, gite scolastiche o viaggi di istruzione, come sarebbe più opportuno, più corretto chiamarli, solo che risulta che il 40% degli alunni ci rinuncia per vari motivi, primo tra tutti quello economico, cioè le famiglie non possono permettersi di mettere un 200-300 euro per un viaggio con pernottamento. E allora cos'è? Diventa anticostituzionale, perché vuol dire che la scuola deve essere per tutti, tutti devono fare tutte le cose che vengono proposte dalla scuola, ma se poi sono a pagamento come fanno? Quindi eppure sono un'occasione bellissima i viaggi di istruzione, soprattutto quelli con pernottamento, anche se gli insegnanti stanno rinunciando ad accompagnarli per il carico di responsabilità, copriamoli meglio con assicurazioni opportune. No. Oppure facciamo anche educazione ai ragazzi prima, non predica che non si devono fare certe cose con i pernottamenti, cioè non camminare sui davanzali, eccetera. Ma è un'occasione bellissima, per i ragazzi se la ricorderanno tutta la vita. Io scommetto che tutti ci ricordiamo la gita scolastica fatta, anche se era corta, no? Esperienze valide non solo per i contenuti, perché vengono visti dal vero, ma anche per il fatto di stare assieme. E anche gli insegnanti hanno l'occasione di stare più vicini ai ragazzi, di conoscerli meglio.
Con grande responsabilità però.
Sì, grande responsabilità, ma io in gita scolastica ho scoperto delle cose in alcuni alunni che mai avrei pensato, cioè Ad esempio, vi ricordo la gentilezza, l'educazione e il rispetto di un ragazzino che sembrava che non lo fosse affatto quando era in classe.
Adesso però molti docenti rifiutano di andare in gita, si rifiutano.
Si rifiutano perché, a parte il discorso della responsabilità, anche perché sono tutte ore in più, assolutamente non pagate. Cioè, sì, gli viene pagato il viaggio e l'alloggio all'albergo eventualmente, ma neanche un minuto in più. Anche questo, insomma, se uno lavora in più non è che stia divertendosi, deve venire remunerato come in tutti i lavori.
Allora, Valditara ha detto che ci sono effetti positivi sulla socialità. Ci stiamo chiedendo se con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o se parte da qualche concetto ben preciso.
L'ha detto perché dopo che ha fatto emanare il decreto col divieto dei, che poi sono stati messi dentro dei regolamenti delle scuole, divieto di uso del cellulare in classe e tenere il cellulare spento in cartella, è stata messa la regola per il 64% degli istituti scolastici, per un 25% tenere il cellulare spento dentro l'armadietto apposito che c'è in classe. E Validare dice migliorata la concentrazione e l'attenzione e anche la socialità, però non ci dà numeri, cioè non ha fatto un'indagine, un'inchiesta, quindi benissimo, speriamo, non, mica che il ministro conti bugie, però insomma un po' di statistica ci vorrebbe in questo. E c'è Crepet che dice che vietare però non basta, vietare è una comoda scorciatoia, però ci vuole a fianco un programma educativo di accordo anche con le famiglie di come e quando si usano questi benedetti cellulari e comunque di non perdere questa occasione per fare un programma educativo, visto che tutti ne stanno parlando, che è un momento caldo e l'occasione buona per pensarci seriamente. Non so, ci sono posti dove ci hanno pensato molto prima di noi, Silicon Valley. Come tu mi dirai, ma sei il posto...
Questa è curiosa.
Perché Silicon Valley è dove...
Dove fanno gli smartphone.
Esatto, è dove i dirigenti, per i loro figli, dirigenti che hanno i soldi per pagarseli, hanno scelto scuole steineriane, cioè quelle scuole dove è assolutamente vietato qualsiasi tipo di device elettronico. Ecco, niente device elettronici, ma lavorano a maglia, intagliano il legno, cioè fanno delle attività manuali, scrivono a mano, proprio a mano, non nel senso di tastiere, impareranno lo stesso a usare poi, e saranno quelli che poi faranno gli algoritmi, perché se sono i figli dei dirigenti della Silicon Valley, i loro genitori penseranno per loro un impiego adeguato all'interno dello stesso settore. Attività, cioè, che ci ricordano anche di essere fatti di carne ed ossa e allenano il cervello, che è come un muscolo, e lo allenano a coordinare quei movimenti, eccetera, che poi servono per fare tutto il resto, insomma, no?
Allora, per fare tutto il resto, una volta si diceva, intanto comincia a scrivere bene, in bella calligrafia, scrivi a mano. C'è questo ritorno?
Allora, lo scrivere a mano, e cioè la bella calligrafia, che non è solo scrivere a mano, ma è scrivere, non so, i più anziani che stanno ascoltando si ricordano le maiuscole fatte coi riccioli, eccetera, no? Era una materia obbligatoria nelle nostre scuole elementari fino al 1985. Poi è stata tolta per dare spazio ad altre cose ed è stata salutata questa cosa come una modernità. Ma torniamo un attimo indietro e vediamo che non è che scrivere in bella calligrafia serva solo a far bella figura sul quaderno o a rendere leggibile certe cose che adesso non si riesce più a leggere da parte di certe persone, ma è qualcosa che di neurofisiologico, cioè per coordinare i movimenti delle dita in questa specie di danza che è la bella calligrafia, no? Dalla spalla al pollice ci sono 29 segmenti ossei. Per coordinarli 29, per coordinarli tutti ci vuole una gran pratica. Difatti abbiamo presente gli scarabocchi che fanno i bambini nelle prime volte che prendono in mano le matite da piccolini, no? E non è a caso che prima ci facevano fare le aste, cioè i segmenti retti, che è il più facile dei segni, e poi venivano le curve, i riccioli, eccetera. Ma allora lo facevano per così, forse istintivamente, forse appunto per avere, non c'erano tanti device eccetera con cui scrivere coi caratteri automatici per rendere leggibili i testi, ma poi si è scoperto che questa cosa fa in maniera che il nostro famoso cervello, che è come un muscolo, si alleni a fare col tatto, che è quello che ci mette in contatto con la realtà, si alleni e quindi costruisca quei collegamenti neuronali che poi servono a tutto. La Montessori diceva che bisogna imparare a scrivere cominciando dalle curve, cioè dalle O, no? E adesso i dirigenti della Silicon Valley mandano i loro figli a lavorare la calza e tagliare il legno, pensiamoci su, insomma.
Hanno preso lo spunto dalla Montessori.
Esatto.
Restiamo in America, invece, Università della Georgia. Allora, ha seguito per 4 anni 10.000 ragazzini dai 9 ai 13 anni. Che cosa ha scoperto?
Li ha seguiti nel cosiddette abilità cristallizzate, che sarebbero il vocabolario, non cercare sul vocabolario, ma avere un vocabolario, cioè una ricchezza di lessico quando parlano, nella lettura, nella velocità di lettura, nelle conoscenze generali. E ha messo in paragone gruppi che usavano i social e quelli che non li usavano, e poi quelli che li usavano di più. E ovviamente, io dico, ha scoperto che cresce più lentamente in vocabolario, lettura, conoscenze generali e controllo inibitorio, che sarebbe la capacità di stare attenti e di inibire le distrazioni che abbiamo attorno. Ecco, cresce più velocemente chi non usa i social o quantomeno li usa di meno. E allora noi, se lasciamo che i nostri ragazzini, perché un po' ci fa comodo, un po' ce lo chiedono loro, ma un po' fa anche comodo noi perché così stanno tranquilli, usino tanto i social, chiediamoci se stiamo allevando i loro cervelli ad adattarsi ad un ambiente costruito per la loro crescita o ad un ambiente costruito per attirare la loro attenzione su determinati contenuti e determinate pubblicità.
So che lei è onesta e per onestà mi dirà anche che c'è qualcosa di positivo.
Sì, questa ricerca ha scoperto che c'è una cosa che migliora invece con la con lo scrolling, no? E che è la capacità di rielaborazione, soprattutto quella visiva, cioè quella capacità che ci permette, con quale velocità, confrontando due immagini, diciamo se sono uguali e quali sono le differenze. Sì, questa cresce, però è da metterla sulla bilancia con tutto l'altro che rallenta e vedere cosa ci conviene fare.
Prof, è stato un piacere, ci risentiamo prossima settimana.
Spero proprio di sì, grazie a chi ci ha ascoltato.